Allora, come vi ha già detto Ilaria, io oggi vi parlerò di galassie. Le galassie, allora, io no, mi scuso, non ho seguito le lezioni precedenti, quindi io assumo che voi sappiate quello che io penso che voi sapete. Se c'è qualcosa che dico che vi torna completamente fuori, fermatemi perché le lezioni precedenti dei miei colleghi non le ho seguite, quindi presumo che vi abbiano detto alcune cose, no? Allora, le galassie sono questi oggetti. Avete visto fotografie a non finire, questa è una collezione qualunque, così, casuale di galassie. E le galassie sono sostanzialmente degli insiemi di oggetti celesti, che sono sostanzialmente le stelle, che sono quelle che sono anche le più evidenti e le più visibili. Ovviamente adesso sappiamo che intorno alle stelle ci sono i pianeti, quindi ci sono anche i pianeti, ma sono una costituente molto piccola sia in termini di massa che in termini di interesse per adesso, perché non li possiamo andare a vedere nelle altre galassie, riusciamo a malapena a vedere quelli nella nostra. C'è una grossa componente di gas e una grossa componente di polvere, il tutto tenuto insieme dalla forza di gravità, che è anche molto aiutata da quest'altro ingrediente fondamentale che è la materia oscura, della quale vi dico già subito, noi sappiamo esiste, sappiamo che è importante perché senza la materia oscura la gravità funzionerebbe in una maniera diversa, ma non sappiamo cos'è. Però c'è. Ovviamente la prima galassia che incontriamo nella nostra esistenza, anche perché è mediamente visibile anche a occhio nudo, tranne che nei cieli milanesi di questi ultimi giorni in particolare, però si vede anche a occhio nudo ed è la nostra galassia che si chiama Via Lattea, dal greco latte di Era, o con tutte le varie mitologie legate alla galassia. È una striscia di nebulosità, che poi sono stelle, che si vede nel cielo e che tutte le popolazioni antiche hanno visto e hanno riconosciuto come qualcosa di molto simile alla Via Lattea. C'è chi lo chiama il fiume d'argento, chi lo chiama il fiume celeste, la via dell'inverno perché si vedeva soprattutto d'inverno, la via della paglia, non mi chiedete perché. Ci sono una serie di leggende che sono anche divertenti da leggere. Questa qui, per esempio, mi hanno raccontato quando ero in Sudafrica della bambina un po' capricciosa che, facendo una lite con la mamma, si arrabbia, prende fuoco e lo butta in cielo. Quindi è un'adolescente tipica, evidentemente, anche del Sudafrica. Appunto, la Via Lattea è visibile, ovviamente, dalla cima dell'osservatorio di Mauna Kea nelle Hawaii, è particolarmente ben visibile, ma è visibile anche da una campagna poco illuminata, Brianzola, piuttosto che dalla cima di una montagna locale. Se siete nell'emisfero sud la vedete meglio perché c'è la parte principale della Via Lattea, è meglio visibile dall'emisfero sud. In questo caso nell'emisfero sud si riescono anche a vedere altre due galassie che sono le Nubi di Magellano grande e piccola, che sono altre due galassie molto vicine a noi e che sono le più vicine alle quelle della Via Lattea. Come avevo detto, di che cosa è fatta la galassia? È fatta per la parte più visibilmente ovvia dalle stelle. E le stelle, avete saputo, che possono essere di vari tipi, che possono essere stelle calde, luminose e giovani, che possono quindi avere un colore bianco o blu. Invece ci sono le stelle che sono di massa più bassa, che sono di colore giallo o rosso, che sono di tipo più freddo e che possono essere raggruppate in ammassi, in ammassi globulari, in ammassi aperti oppure distribuite nel campo. Quindi le stelle sono una grossa frazione delle galassie e sono soprattutto quegli oggetti, quegli elementi che caratterizzano in maniera abbastanza ovvia che quella è una galassia e quali sono le caratteristiche generali delle galassie. D'altra parte, come avevo detto, non ci sono soltanto stelle, ma ci sono per esempio delle nubi di gas, e le nubi di gas si possono presentare sotto forma di gas freddo, cioè di idrogeno neutro, che sono sostanzialmente nubi, il risultato o il resto delle nubi primordiali dalle quali si è formato tutto. E quando intendo freddo intendo meno 100, meno 150 gradi centigradi, quindi freddo. Ci sono anche delle nubi di gas invece che è piuttosto caldo, e allora a questo punto si parla di qualche 10.000 gradi, e il gas non è più neutro, ormai in una forma ionizzata, perché è veramente molto caldo e quindi gli elettroni sono separati dai protoni, dai nuclei. Oppure possono essere addirittura a temperature di qualche milione di gradi, e allora sono sostanzialmente è un gas che emette la radiazione che noi chiamiamo la radiazione X, che è quella di qualche milione di gradi. Ci sono le polveri, e le polveri anche qui hanno un duplice effetto: o la polvere come la polvere che vediamo noi, cioè un elemento che offusca, che oscura, che crea delle forme, perché sostanzialmente blocca la luce e agisce esattamente come la polvere sui mobili. Quando c'è la polvere sui mobili la luce non riflette più, la luce viene ostacolata dalla polvere. Oppure possono essere delle polveri a loro volta riscaldate, e quindi queste polveri riemettono il riscaldamento che hanno ricevuto nella banda infrarossa, e quindi possono avere un effetto invece illuminante invece che assorbente. Tutti questi ingredienti esistono, e questo è un esempio di un'altra galassia vicina, e come vedete tutti questi puntini sono sostanzialmente stelle. E quindi in questo caso la maggior parte della emissione che noi vediamo poi concentrata è sostanzialmente dovuta a stelle. In quest'altro invece oggetto si vede già subito che che le stelle ci sono ancora, sono forse un po' meno visibili, ma ci sono ancora, ci sono anche quelle molto luminose, ma ci sono dei raggruppamenti che sono non soltanto di stelle e sono di colori diversi, e ci sono delle bande di, diciamo, assorbimento, o comunque di qualcosa di oscuro che è dovuto alle polveri. Quindi tutti questi elementi esistono in una galassia, e adesso con i telescopi sempre più potenti si riescono a vedere e anche individuare in maniera precisa. E più abbiamo la materia oscura di cui poi vi parlo dopo. Le galassie sono delle entità che come tali sono relativamente giovani. Se ne parla dal 1600, cioè si parla dal 1600 dell'esistenza di queste nebule o di questi raggruppamenti nebulari. Ci sono nomi diversi. Un catalogo molto importante che risulta poi essere un catalogo sostanzialmente di galassie è il catalogo delle nebule fatte da Charles Messier nel 1700, in cui lui aveva catalogato tutte queste nebulosità che vedeva e gli aveva dato dei nomi. O dei numeri sostanzialmente, ma fino ai primi anni del Novecento non era assolutamente chiaro che queste nebulosità erano delle cose uguali ma diverse dalla Via Lattea. Si pensava che fossero delle nebulose, delle nebule, degli oggetti di cui non avevano ancora capito la natura. Pur potendo già immaginare, cioè visualizzare, che erano degli oggetti strani. Lord Ross, a metà dell'Ottocento, con il suo telescopio in Irlanda, aveva guardato molto bene queste nebule e le aveva dipinte, cioè disegnate, e effettivamente, se si fa il confronto con i disegni di Lord Ross e con i nostri telescopi, tutto sommato ci aveva preso abbastanza bene. Era anche uno che sapeva evidentemente disegnare e riprodurre in maniera abbastanza appropriata quello che lui riusciva a vedere, e tutto sommato queste sono le prime immagini che noi abbiamo. Però ancora erano delle strutture con delle forme divertenti, con delle cose interessanti. Come vedete, anche lui le chiamava M99, che vuol dire il 99esimo oggetto del catalogo di Messier. questo M51, il 50esimo, il 101, il 101esimo, questa galassia poi è una galassia abbastanza nota, si chiama anche la galassia vortice, poi alcuni di questi nomi sono stati, alcune di queste galassie che sono famose, che hanno delle forme che ricordano particolarmente qualche cosa, gli è stato anche dato un nome di fantasia, ma sostanzialmente la maggior parte delle galassie vicine vengono chiamate M qualche cosa, che sono cinquantesimo, cinquantunesimo oggetto del catalogo di Messier. Però erano ancora degli oggetti di natura sconosciuta, erano formati da stelle, ma non si sapeva molto di più. Fin quando negli anni 20, infatti negli anni 20 c'era stato un lungo dibattito sul fatto che la galassia è la totalità dei mondi e quindi le altre, quelle altre cose che si chiamano nebule sono oggetti della nostra galassia. No, non è vero, perché quegli oggetti sono troppo grandi, sono troppo speciali, sono troppo simili a quello che noi ci aspettiamo sia la nostra galassia, quindi devono essere delle cose diverse. Il punto fermo fu messo da questo Edwin Hubble, che guardando la galassia M31, galassia di Andromeda, a un certo punto vide che questa stellina è variabile. Questo qui è il suo il plate originale della sua osservazione, e qui lui aveva segnato è variabile. Vabbè, è variabile, uno può dire vabbè, chi se ne importa. Invece il punto fondamentale, e questa qui è la stesso oggetto guardato invece dal telescopio Hubble oggi, ed effettivamente è variabile, e aveva ragione, è quella lì. Ma è importante perché è una stella variabile di un tipo un po' particolare, cioè una stella cefeide. Vi hanno parlato delle cefeidi? Perfetto. Allora, le cefeidi sono delle stelle che sono delle stelle variabili, in cui la loro intensità varia nel tempo, ma varia nel tempo con una regolarità, e questa regolarità è legata al loro picco di luminosità. Cioè la forma della variazione nel tempo della luminosità dipende da quanto questo oggetto è intrinsecamente luminoso. Allora, se noi sappiamo qual è la luminosità intrinseca di un oggetto, per esempio sappiamo quanto è luminosa questa candela, se la candela è vicina noi la vediamo grande, alta, luminosa, se la candela è lontana la vediamo più piccola e più debole. Quindi, legando l'informazione che noi abbiamo, sappiamo quanto è brillante la candela, misuriamo quanta luce vediamo dalla candela, ci rendiamo conto se siamo in una condizione in cui la candela è in questa posizione o la candela è molto più lontana. Facendo il ragionamento inverso, misurando quindi la luminosità raccolta a terra e confrontandola con la luminosità che l'oggetto deve avere, si riesce a capire qual è la distanza tra noi e l'oggetto. Esattamente questo tipo di ragionamento ha fatto sì che, misurando appunto la distribuzione di luce nel tempo, che quindi ha fatto risalire alla luminosità intrinseca dell'oggetto, e misurando la luminosità invece raccolta, uno recupera la distanza tra noi e l'oggetto. Facendo questo ragionamento, Hubble misurò che per questo oggetto, che oggi noi sappiamo essere in M31, la distanza era dell'ordine dei 700 kiloparsec. Ora, i kiloparsec sono unità di misura che noi usiamo perché sennò avremo delle cifre troppo, dei numeri con degli esponenti troppo alti. Sostanzialmente un kiloparsec, che sono 1000 parsec, sono un'unità di misura che è paragonabile, cioè che è grande questo numero qui, che è grande 3 anni luce, anzi 100 anni luce, kiloparsec, eccetera eccetera. Quindi quindi io parlerò di kiloparsec, ricordatevi che è un'unità di misura come potrebbero essere metri o chilometri, solo astronomica per noi, più grande, ma il concetto è lo stesso. Se la galassia se questa stellina era lontana 700, ma noi sappiamo che il diametro della nostra galassia era stato misurato ed era 30, 700, qualunque sia l'unità di misura, è più grande di 30. Vuol dire che questo oggetto era fuori dai confini della galassia. Allora, se era fuori dai confini della galassia, non poteva essere parte della nostra galassia. Quindi, M31, quella sorgente lì, che era così bella in quella nebulosa, che era proprio messa in quel posto lì, non poteva essere stranamente fuori lei e il resto. E poi comunque, se c'era un oggetto al di fuori della nostra galassia, vuol dire che ci sono degli oggetti al di fuori della nostra galassia. La nostra galassia non è l'unico mondo possibile. La nostra galassia finisce a 30 kiloparsec, a 700 ne comincia un'altra. E così si è capito che le galassie sono nebulose fuori dalla nostra galassia e poi uguali o diverse ma simili alla nostra galassia. Quindi, studiando poi, avendo capito che le galassie sono degli oggetti simili alla nostra galassia, a questo punto noi sappiamo che sono degli oggetti che hanno delle dimensioni tipiche molto simili a quelle della nostra galassia. La nostra galassia, abbiamo detto che è un qualcosa di 30, ce ne sono alcune più grandi e ce ne sono alcune più piccole, quindi, però insomma la nostra galassia, diciamo che la nostra galassia è una galassia nella media. La luminosità di questi oggetti è anche qui misurata in un'unità che sono le luminosità del Sole, che è, se le trasformiamo in lampadine da 100 watt, è questo numero qui.
È molto semplice.
È molto semplice. Infatti, per questo molto noi semplice. Diciamo una luminosità solare, cioè no, la nostra le galassie hanno una luminosità che va da 1 miliardo a 100 miliardi a 1000 miliardi di luminosità solari, che intanto già si parla comunque di miliardi di luminosità solari, che già sono delle cifre grosse. Ma almeno parliamo di, abbiamo la nostra unità di misura, è il Sole. Il Sole, se noi abbiamo un miliardo di soli, abbiamo una galassia come luminosità. Altrettanto le masse sono altrettanto misurate, anche qui ci abbiamo dei numeri divertenti, se volete, sono 33 zeri, non importa. Comunque abbiamo anche qui da 10 miliardi a 1000 miliardi di masse solari, cioè anche lì abbiamo bisogno di 10 miliardi da 10 miliardi a 1000 miliardi di soli per fare una galassia, e le galassie mediamente sono divise in tre grosse categorie: la forma ellittica, tondeggiante, un po' schiacciata, la forma spirale, che sono quelle che presentano quelle forme spirali che avete anche visto, che aveva disegnato Lord Rosse, e poi quelle che non stanno né di qua né di là, che si chiamano irregolari, così si fa prima. La nostra galassia, che è la Via Lattea, è una galassia di tipo spirale, potrebbe essere, se noi la potessimo vedere dal di fuori, vedremo che è fatta più o meno con un disco che ha appunto un diametro di 30 kiloparsec, che se volete in altre unità di misura sono 100.000 anni luce, è un disco, ha un disco sottile con un rigonfiamento centrale, lo spessore del disco è un centesimo del diametro del disco, e noi siamo in una posizione periferica, più o meno a un terzo del raggio rispetto al centro della galassia. Se noi ci vedessimo da fuori, potremmo essere in una galassia che è simile a questa qua. Noi ovviamente siamo dentro, quindi tutto questo è ricostruito studiando le altre galassie e cercando di ricavare dalle informazioni che abbiamo delle altre galassie le informazioni sulla nostra galassia. Infatti, nello studio delle galassie c'è sempre il trade-off: da una parte, essendo dentro una galassia, noi possiamo studiare bene gli ingredienti di una galassia, perché ce li abbiamo, non dico a portata di mano, ma comunque sono più vicini, riusciamo a studiare individualmente, possiamo studiare le stelle molto bene perché le abbiamo abbastanza vicine, D'altra parte, se noi vogliamo ricostruire la geometria della nostra galassia piuttosto che ricostruire qual sarà il futuro, qual è stato il passato della nostra galassia, dobbiamo rivolgerci ad altre galassie e cercare di avanzare per analogie. Per fortuna di galassie al mondo ce ne sono tante, milioni di milioni, e quindi abbiamo un po' di statistica sulle quali basarci. Allora, perché sono importanti le galassie? A parte che sono il mio amore personale, ma questo non è un'importanza di tipo coso. Sono importanti perché le galassie sono tra le prime strutture che si sono formate, e quindi studiare come si sono formate, come sono passate da quando si sono formate a come le vediamo oggi, ci dà una traccia di come è evoluto l'universo. Quindi sono sostanzialmente i mattoni fondamentali, come le stelle sono i mattoni della formazione delle galassie, così le galassie sono i mattoni della formazione dell'universo. Quindi sono anche importanti proprio non solo perché sono degli oggetti complicati, divertenti, interessanti, proprio da studiare per sé, ma perché ci danno anche, una volta che riusciamo a studiarle in luoghi diversi, in condizioni diverse e a tempi diversi dell'evoluzione dell'universo, riusciamo anche ad avere informazioni su come sia stata l'evoluzione dell'universo. Allora, cominciamo come primo fatto a studiare il problema di capire. Allora, abbiamo capito che le galassie non sono oggetti della nostra stessa galassia, sono oggetti diversi, però riusciamo a capire il primo punto che dobbiamo, di cui dobbiamo renderci conto è di riuscire a capire quanto sono distanti le galassie, e quindi attraverso la conoscenza della distanza riuscire a risalire alle loro proprietà intrinseche, perché come vi avevo detto prima, guardare un oggetto, vederlo debole rispetto a un oggetto che vi è vicino, che sembra più forte, non vuol dire che l'oggetto debole sia più debole, perché potrebbe essere intrinsecamente molto più forte, ma semplicemente molto più lontano. Per cui abbiamo già visto che ci sono che una maniera di studiare la distanza, la distanza con la parallasse è una distanza che sicuramente vi hanno spiegato nelle prime lezioni, ma è una distanza che si può misurare solo per oggetti molto vicini, perché la risoluzione angolare a un certo punto non ci aiuta più. Andando a distanze un pochettino più grandi, abbiamo già visto che si può usare il metodo delle Cefeidi, cioè la possibilità di identificare alcune stelle peculiari, e le Cefeidi sono una degli esempi, ce ne sono altre più o meno sicure che ci possono dire: abbiamo un oggetto di cui conosciamo tutto, e quindi misurando quello che noi vediamo di questo oggetto qui, lo confrontiamo con quello che sappiamo lui essere, la differenza è attribuibile al fatto che è lontano. Quindi se è debole perché è lontano, e la distanza sostanzialmente si misura in maniera abbastanza diretta. Se vogliamo andare anche tutti questi metodi sono metodi che però funzionano nel momento in cui si riescono a riconoscere questi oggetti, per cui più le galassie poi sono lontane, meno noi riusciamo a riconoscere delle stelline, che Cefeidi sono delle stelle brillanti, ma sono delle stelle brillanti fino a un certo punto. Prima di tutto bisogna riconoscerle, secondo, a distanze troppo lontane non si riesce più a misurare le differenze di luminosità che sono importanti per riuscire a risalire al periodo per cui si riesce a risalire alla luminosità, e quindi a un certo punto questi metodi anche loro falliscono, tranne passare ai metodi cosmologici, di cui probabilmente sentirete parlare verso le ultime lezioni, però anche quelli hanno i loro limiti. Quindi, usando delle candele standard, si riescono a misurare delle distanze fino a un certo punto, e riusciamo comunque con questo metodo a calibrare bene la scala delle distanze, perché questo è ovviamente l'altro problema. Noi sappiamo, cioè se noi avessimo un metro e possiamo andare col metro, lo misuriamo abbastanza bene. Dovendolo fare, supponendo di sapere una serie di informazioni, dobbiamo essere sicuri che le nostre ipotesi sono corrette e sono verificabili. L'altra maniera di misurare le distanze, che a un certo punto, quando questi metodi non funzionano più, è quello di misurare le distanze sfruttando questa proprietà dell'universo, che è quello che l'universo si espande e più velocemente le galassie, gli oggetti si allontanano da noi, più lontane esse sono. Questo è un'altra cosa fondamentale per riuscire a misurare le distanze degli oggetti, che è stata sostanzialmente anche in questo caso scoperta dallo stesso signor Hubble, che aveva scoperto che, o perlomeno gli ha dato un buon contributo lo stesso signor Hubble, che aveva scoperto che Andromeda era un oggetto al di fuori della nostra galassia, e sfrutta, forse anche di questo vi hanno già parlato, per cui se è vero vado molto rapidamente, sfrutta l'effetto Doppler, che per cui più un oggetto si allontana, si avvicina a velocità alta rispetto all'altro, più si modifica l'onda che viene emessa, e quindi o si allunga o si accorcia la lunghezza d'onda, e questo ci permette di misurare, dallo spettro delle righe, ci permette di misurare la differenza rispetto a quello che è la riga che noi ci aspettiamo, per cui se questo è uno spettro di una galassia, cioè la distribuzione della luce che proviene da una galassia in funzione della lunghezza d'onda alla quale noi la misuriamo, riusciamo a riconoscere o delle righe di assorbimento o delle righe di emissione, e questa qui è la galassia che è sostanzialmente a riposo rispetto a noi, e questo è uno spettro abbastanza tipico, non importa, che ci permette di dire che questa riga di emissione emette a una frequenza caratteristica, che è la frequenza caratteristica della riga di emissione dell'idrogeno, mentre questo piccolo assorbimento che vedete in questo spettro è invece alla frequenza caratteristica dell'assorbimento del magnesio. Quando gli oggetti si spostano, sostanzialmente quello che si vede è che lo stesso spettro si riesce a misurare, ma le righe sostanzialmente si spostano, e queste si spostano proprio perché le galassie si stanno allontanando da noi. Se noi sappiamo qual è la frequenza alla quale la riga dell'idrogeno dovrebbe emettere e la frequenza alla quale invece noi la misuriamo, riusciamo a risalire a qual è il redshift, cioè qual è lo spostamento e quindi la distanza, con questa formuletta abbastanza semplice, cioè questo spostamento, più è grande lo spostamento più la distanza, più la galassia è distante, e più è grande lo spostamento, che è questa differenza di frequenza, di lunghezza d'onda, più più è grande, più l'oggetto è distante. Ma il punto che ci manca è sapere quanto di più, cioè il fatto che sia di più non si sa. E questo è legato a questa costante, che si chiama giusto appunto costante di Hubble, che è quello che il signor Hubble è riuscito a misurare, mettendo insieme le informazioni che lui aveva a disposizione, e cioè la distanza che lui era riuscito a misurare in un altro modo, per esempio attraverso le cefeidi, e questa velocità di recessione o questa differenza di lunghezza d'onda, sono tutte cose legate, e lui aveva detto più sono distanti più corrono veloci, non solo più sono distanti più corrono veloci, ma c'è una relazione tra queste due quantità. E quindi se io riesco a misurare questa relazione, riesco a scoprire che se una galassia ha una velocità di 1000, vuol dire che ha una distanza di 2. questa relazione è cresciuta nel tempo aggiungendo galassie, per cui i primi dati originali sono tutti raccolti qua dentro, nel frattempo le distanze sono diventate molto di più e ancora di più lo sono diventate, la relazione esiste e funziona piuttosto bene. Per cui sostanzialmente, appunto, conoscendo questa relazione, se noi misuriamo la distanza, la velocità di recessione, misuriamo il redshift, misuriamo la differenza di frequenza, di lunghezza d'onda della riga che noi vediamo rispetto alla riga che noi vedremo se fossimo in laboratorio o se fossimo a una distanza zero, ci permette di risalire alla distanza di questo oggetto. Questa relazione si basa sulla costante di Hubble che appunto lui ha misurato. Quando lui l'ha misurata aveva sbagliato un pochettino, adesso la costante di Hubble ha un valore che è decisamente diverso da quello che lui aveva misurato la prima volta, ma a parte questo piccolo dettaglio di errore, il concetto che lui aveva tirato fuori era quello giusto. Oggi gli ultimi numeri vengono dal satellite Planck, siamo arrivati a dire che questa è la misura piuttosto precisa di come si lega il redshift alla distanza, sappiamo misurare le distanze con buona precisione. L'altra cosa che questo signore, che sempre il signor Hubble, aveva fatto sulle galassie era stato quello di classificarle. Allora, vi avevo detto prima che la nostra galassia è fatta, no, è una spirale, cioè ha un disco sottile con un rigonfiamento nel centro e ha delle braccia spirale. L'altro grosso gruppo di galassie invece sono quelle galassie che sono invece di forma ellittica, che possono essere più o meno schiacciate, che sono sostanzialmente un alone sferico o sferico schiacciato di stelle. Tutto ciò è sempre, di solito è sempre visibile, è sempre identificabile qual è il nucleo, nel senso che è il punto attorno al quale tutto gira, è il centro è il centro di massa, è il centro che, intorno al quale le stelle stanno, le stelle e tutto il resto. Allora, quello che sempre Hubble aveva notato era che appunto le galassie si possono dividere in queste tre grosse categorie e aveva classificato proprio sulla base della loro forma le galassie in ellittiche, dove aveva poi aggiunto un numero che dava l'indicazione di quanto schiacciato era la forma ellittica, in spirali, e anche qui sono divise in spirali che hanno la barra e spirali che non hanno la barra, e a seconda che lo sviluppo delle braccia fosse più o meno evidente e fosse più o meno importante rispetto al rigonfiamento centrale, e quindi aveva inventato questa classificazione morfologica, che era utile perché era una classificazione morfologica, ma che è stata abbastanza importante ed è ancora ragionevolmente valida, anche se ci sono, ovviamente più uno va nei dettagli, più trova eccezioni, trova delle situazioni che non sono poi così lineari, eccetera, eccetera. Però questa classificazione morfologica ha un suo significato, perché è anche legata a una classificazione di una serie di proprietà che sono comuni alle classi di oggetti e sostanzialmente racconta un po' del momento evolutivo degli oggetti. Non è di per sé una sequenza evolutiva, cioè non è che le galassie vanno da destra a sinistra o da sinistra a destra, però le galassie che sono a sinistra hanno certe caratteristiche e le galassie che sono in centro o che sono a destra hanno caratteristiche mediamente diverse. E in particolare, se voi guardate le galassie ellittiche, mediamente le galassie ellittiche hanno un colore rosso e sono formate da stelle rosse. Le stelle rosse
vecchie.
Sono vecchie, sono, o comunque le stelle rosse, se il colore è rosso vuol dire che non ci sono stelle giovani. Quindi vuol dire che almeno un certo numero di anni, una certa evoluzione è già passata, per cui le stelle di tipo B o di tipo O, che sono le stelle più massicce, che sono le stelle più calde, che sono le stelle che evolvono prima, sono già evolute. Quindi quelle stelle lì sono già morte, hanno già fatto la loro supernova, hanno già fatto tutto quello che dovevano fare, che non ci sono più. Quindi certamente l'ultima volta che c'è stato un episodio di formazione stellare qui è nel passato. Questi oggetti invece sono ancora molto blu, quindi vuol dire che la frazione di stelle giovani, di stelle blu, presenti in queste galassie è ancora abbastanza elevata, tanto che imprimono il colore e decidono che questi oggetti sono blu. Quindi mediamente le ellittiche sono delle strutture vecchie, o comunque sono delle strutture nelle quali non c'è stato recentemente un episodio di formazione stellare, mentre le galassie di tipo spirale sono delle galassie che, a seconda del tipo, a seconda del colore, a seconda dell'evoluzione, però sono delle galassie che mediamente hanno avuto o stanno avendo degli episodi di formazione stellare. Quindi è chiaro che le due tipi di oggetti hanno una storia diversa, o hanno avuto una storia diversa fin dall'inizio, o comunque sono, anche se sono una di fianco all'altra, hanno avuto dei percorsi diversi.
Non è detto che queste, diciamo, spirali che quindi presentano stelle più giovani, roba di questo genere, nell'evolversi devono necessariamente o possono necessariamente diventare ellittiche o rosse per quella ragione lì. Probabilmente il fatto del rosso dipende che all'inizio, quando si saranno formate le galassie, saranno state magari più vicine, non so, e non hanno sviluppato la spirale, no?
Sì, no, non è detto, può darsi. Allora,
qual è la fine di una galassia?
Appunto, ci arriviamo dopo. Se non vi ho risposto alla fine, rifatemi la domanda, perché non è così ovvio, e anche perché in alcuni casi la risposta è non lo sappiamo ancora. Questo è sempre vero, siamo... però insomma, come vi dicevo, il colore di una galassia dipende dal contenuto della galassia. Se le galassie sono formate da stelle blu, sono blu; se sono formate da stelle gialle, sono gialle. Non solo, ma se ci sono per esempio delle polveri che possono fare la parte di assorbimento piuttosto che la cosa di emissione, anche questo cambia il colore. La polvere è un altro elemento che non ha vita infinita, già le stelle muoiono nel loro percorso, cioè evolvono il loro percorso, ma la polvere ha una vita ancora minore, e la polvere calda si raffredda in fretta, la polvere fredda viene distrutta. Quindi la presenza o meno di polveri in forma calda o in forma fredda, anche qui dà un'informazione sul tipo di oggetto e sul tipo di evoluzione che ha avuto la galassia. Nelle ellittiche normali, quelle, non c'è molta polvere, la polvere è nelle spirali.
Scusi, la polvere comunque sono protoni o idrogeno o qualcosa del genere?
No, sono proprio pulviscoli di materia, come questa.
Sì, e di particelle.
Particelle, sì, ma non gas, non idrogeno, è carbonio.
Un po' di tutto.
Come la polvere nostra, insomma, è silicio.
Quindi sarebbe il resto di supernova.
È qualcosa che si è già formato e che, certo.
Che in origine non c'era.
In origine c'era solo l'idrogeno. Ma l'idrogeno da solo è durato pochissimo, perché ha subito cominciato a far casino, e quindi ha subito cominciato a trasformarsi e ovviamente a creare degli altri elementi. Le prime stelle che si sono formate all'epoca del Big Bang sono ormai morte sepolte, cioè morte sepolte, si sono ormai trasformate, hanno già mandato fuori tutto quello che dovevano mandare, che è stato riciclato, per cui queste sono stelle di terza, quarta, quinta generazione, poi dipende da... e quindi ormai non c'è più idrogeno puro. Trovare idrogeno puro vuol dire che sono delle nuvole speciali che ancora non hanno avuto interazioni con nient'altro. Quindi...
ecco, ma come mai esistono queste polveri? Non sono la forza di gravità, non influisce.
Uh-huh. Infatti sono nelle galassie. Però non, la forza di gravità le tiene insieme a tutto il resto.
Sparse
oppure le accumula nel momento in cui, se io soffio, la polvere si deposita tutta in là. Se io passo uno straccio, la polvere si sposta. Quindi se io invece di passare uno straccio, che difficilmente, però se passa un'onda d'urto, se passa uno shock, se passa una stella che intanto che si muove sposta quello che incontra, le polveri si spostano, proprio perché sono anche molto leggere, sono facilmente spostabili. Per cui sì.
Subiscono un fenomeno di accrezione, possono addensarsi nel tempo e costituire un'altra...
Difficilmente da sole possono, perché la gravità, cioè loro sono degli oggetti molto... Pensi proprio anche proprio alla polvere nostra.
Sì, hanno poca massa.
Hanno poca massa, quindi è difficile che loro abbiano la capacità di fare qualcosa da sole. Se sono immerse in un, anche solo nell'aria che ha più massa di loro, loro seguono il vincente che è l'aria, e lo stesso succede.
Scusi, il nostro sole che colore è considerato? Blu?
Giallo-verde.
Giallo-verde?
Giallo, sì. Credo che il picco sia un verdino nella nostra, però insomma sostanzialmente giallo.
Ah.
Ed è una stella di media grandezza, di media massa, anzi massa abbastanza bassa.
Perciò sta già invecchiando.
Siamo a metà.
No, mi preoccupo.
Sì. in realtà lei, la stella, il sole è sempre stato giallo. Cioè anche la distribuzione dei colori delle stelle. Le stelle nascono di un colore e muoiono di quel colore. Cioè, le stelle blu, che sono le stelle più massicce, hanno un tempo di evoluzione più rapido e da blu scoppiano, non diventano gialle. Possono, in alcuni casi, alcune stelle possono diventare talmente grandi che diventano rosse, però a quel punto cambiano completamente struttura, perché diventano anche molto più grandi di quello che erano prima, diventano una roba diversa, e comunque è un periodo di transizione. Ma la stella, come il sole, è nata gialla e morirà gialla, morirà una nana bianca, quindi senza colore, però rimarrà gialla fino alla fine dei suoi giorni. Le stelle brune rimarranno brune fino alla fine dei loro giorni. Cioè, poi gli ultimi stadi può succedere di tutto, ma non diventano neanche loro da gialle, da blu, arancioni, gialle e marroni. No, le blu rimangono blu fino a che non si trasformano in qualcos'altro. Le gialle nascono gialle e rimangono gialle. Il nostro sole è sempre stato così. Va bene. Il legame che vi dicevo tra il colore, il contenuto stellare, il tipo morfologico, eccetera, è un legame che esiste abbastanza, cioè anche da un punto di vista proprio statistico. Se noi mettiamo tante galassie di tipo ellittico, hanno un colore, cioè sostanzialmente il colore dell'oggetto, che quindi è il contenuto stellare e il contenuto di polvere e il contenuto di tutto quello che c'è dentro, è legato a questa sequenza che va da ESD, ES0, SA, SB, fino ai regolari, e come vedete c'è una sequenza abbastanza regolare, perché la morfologia, tutto sommato l'intuizione di Hubble, era stata La morfologia non è solo morfologia, la morfologia è così perché evidentemente ci è arrivata per una serie di altri processi fisici. D'altra parte, anche se le guardiamo in maniera un pochettino più complicata, che è quella di guardare lo spettro, che era esattamente lo stesso spettro che vi avevo fatto vedere prima, lo spettro di una galassia ellittica rispetto allo spettro di una galassia spirale, proprio anche la distribuzione della luce all'interno della galassia, cioè la quantità di luce in funzione della lunghezza d'onda che noi stiamo osservando, come potete vedere questi due oggetti sono chiaramente diversi, indipendentemente da quello che quello vuol dire. E se poi guardate questo spettro e guardate lo spettro della nostra, più o meno del nostro Sole, vi rendete conto che questo oggetto ha questo tipo di spettro perché è fatto di tutte queste stelle. Invece questo oggetto che ha stelle di questo tipo, stelle di questo tipo, stelle di altro tipo, ha uno spettro, la somma di tutte le, mentre qui la somma è facile perché sono tutte molto simili, qui la somma non è la somma di oggetti simili, cioè è la somma di oggetti così diversi da loro che il risultato non è così scontato. Va bene, adesso vi faccio una rapidissima lezione di fisica per farvi capire perché noi sappiamo che esiste la materia oscura. Vi ho detto, non sappiamo cos'è, però sappiamo che esiste e lo sappiamo per un motivo molto semplice. Questo è uno degli esempi per cui lo sappiamo ed è semplicemente legato al fatto che se noi guardiamo una galassia a spirale e sappiamo che è una... che tutte le stelle girano intorno al centro, abbiamo due possibilità. O la parte, per esempio, centrale, che si può considerare come una palla, le stelle nella palla seguono la legge del corpo rigido, cioè gli oggetti che sono vicini al centro ruotano più lentamente degli oggetti lontani, cioè se io faccio così la punta del mio braccio fa molta più strada del mio gomito e ancora meno della mia spalla sta ferma mentre il braccio si muove. Quindi vuol dire, questo tradotto in grafico vuol dire che la velocità della stella dipende da quanto è lontana dal suo perno. L'altra possibilità invece che noi abbiamo è che le stelle ruotino come ruotano i pianeti del sistema solare sostanzialmente, e quindi gli oggetti invece più lontani dal sistema, dal centro del Nettuno ruota molto più lentamente di Mercurio e quindi ha esattamente l'andamento inverso. Se noi combiniamo queste due possibilità abbiamo che la curva di quello che noi ci aspettiamo che facciano le stelle è che le stelle vicino nel rigonfiamento, diciamo, abbiano una velocità che cresce man mano che ci si allontana dal centro. Quando il rigonfiamento finisce e quindi si passa da questo regime a questo regime, la velocità comincia a scendere. Questo è quello che le stelle di una galassia devono fare. Questo è quello che le stelle della galassia fanno. Cioè, si comportano bene fino a un certo punto e poi se ne fregano. Non è più un sistema solare. Io vado dritto per la mia strada, la mia velocità non cambia. Allora, siccome io mi aspetto che questa cosa scenda, e questa cosa qui non scende, le velocità delle stelle, anche se ci allontaniamo dal centro del mio oggetto, non cambiano, vuol dire che questa legge, o questa legge non funziona, però se funziona il sistema solare questa legge funziona, oppure c'è un altro fenomeno che mi dice, che è esattamente il motivo per cui...
posso chiedere la formula, la prima?
Quella del corpo rigido?
Ecco. Me la spiega per favore, cos'è quel simbolo?
Allora, questo vuol dire che la velocità è allora tutti gli oggetti lungo il mio braccio, cioè il mio braccio quando giro sostanzialmente spazzolo allo stesso angolo, cioè da qui
alla stessa velocità.
ma quindi la velocità angolare, che è omega, è la stessa, ma la velocità lineare è diversa. Cioè, mentre io faccio un quarto di giro, che è il mio angolo, se sono qui faccio un pezzettino lungo così, se sono di qua faccio molta più strada.
Sì, questo l'avevo capito, ma i simboli...
Questo vuol dire velocità angolare e questa qui invece è la velocità lineare.
Ok, grazie.
Quindi la velocità angolare è la stessa per tutti i punti, la velocità lineare dipende dalla distanza. Allora, la maniera di spiegare questa curva è... o non abbiamo capito niente, oppure è fatta da tre pezzi. Uno che è quello del corpo rigido, che più o meno funziona. Uno che è quello che è legato alla massa che c'è nelle stelle, possiamo metterci anche il gas, quindi aumentiamo un pochettino le cose, e che quindi si dovrebbe comportare in questo modo. E il terzo, la terza componente deriva dal fatto che c'è ancora della massa che noi non vediamo, che non è in stelle, che non è in gas e che è distribuita in maniera tale che continua a esserci ancora tanta massa al di fuori di dove noi siamo, cioè finché, cioè qui la massa è distribuita fuori, qui la massa è questo qui si basa sul fatto che la massa è sostanzialmente, più ci allontaniamo dal centro meno massa progressivamente noi vediamo, perché la massa è sempre, ce n'è sempre di più al centro. Mentre con questa legge, sostanzialmente la massa che noi vediamo fuori è ancora grande, è ancora molto più grande, per cui la massa del centro non domina più. Quindi, per fare questa curva, devo dire che allora io devo ancora incontrare tanta massa che mi sta creando sto problema, e il problema che mi crea è la curva di rotazione, quei punti lì non scendono, continuano ad andare dritti, quindi vuol dire che c'è della massa. Per questo vuol dire che c'è della gravità, io però non so che cos'ho, perché non la vedo. So che c'è perché mi fa quell'effetto lì, ma continuo a non vederla. Quindi io la chiamo oscura perché non so cosa fare di altro. Ne abbiamo cercati in tutti i modi per riuscire a capire che cosa fossero. Sappiamo che non è gas perché abbiamo visto che anche se ci mettiamo il gas, se ci mettiamo la polvere non siamo nella dimensione di questa curva. Se ci mettiamo il gas, sì, miglioriamo un po' di cose, la massa in gas, ma è zitto poco. Se noi ci mettiamo i neutrini, i neutralini, i WIMP, i PIMP, non ci siamo. C'è questa massa crea gravità, qui la possiamo chiamare massa perché la massa è la cosa che crea gravità, però non sappiamo cos'è. Però c'è, fino a che non troviamo un'altra spiegazione per cui questa curva si comporta così perché abbiamo una nuova legge fisica, l'unica legge fisica che funziona è la legge che ci dice che abbiamo della massa e la massa è distribuita a grandi raggi. Ce l'abbiamo, ce la teniamo. Abbiamo tanti esempi di questo, non abbiamo un solo oggetto, ma ne abbiamo tanti, e quindi vuol dire che tutte o quasi tutte le galassie che abbiamo misurato hanno questa materia oscura, che è un ingrediente a questo punto fondamentale, anche perché è la, in quantità di massa, è la componente dominante.
Scusi, però più concentrata verso il centro delle galassie, allora?
No, è distribuita in maniera...
Se fosse all'interno,
a un certo punto scenderebbe, perché a un certo punto non si aggiunge. Cioè, sostanzialmente, il nostro sistema solare... La curva del nostro sistema solare si basa sul fatto che tutta la massa del sistema solare è basata nel Sole. Le curve delle galassie non sono così estreme, sono un pochettino mediate, perché non è vero che tutta la massa è per cui la curva kepleriana delle stelle è un po' meno estrema che quella del Sole, perché le stelle hanno massa anche loro. Però a un certo punto, andando a raggi più grandi, si aggiunge la massa che si aggiunge è poca rispetto a quella che c'era già.
Sì. Paradossalmente sembrerebbe che più si va all'esterno più la materia oscura peggio, in un certo senso.
Esatto, esattamente quello.
Dobbiamo aspettarci che la materia oscura si stanchi sulla Terra, per esempio.
E però non ha tanto effetto.
Certamente, perché non è che è separato, non sappiamo cos'è, quindi perché no? Qui è un fenomeno che noi riusciamo a misurare in maniera macroscopica, cioè non abbiamo. Ovviamente la materia oscura c'è anche qui, però qui c'è anche materia luminosa. Quindi l'effetto della materia oscura, mentre qui l'effetto della materia oscura è del 100%, qui è dell'1%.
Scusi, la domanda forse è, perché se è oscura, su cosa basate la rilevazione per dire che è rotta con la velocità? Se non riuscite...
No, perché noi la misura la facciamo... Questo qui è esatto. Noi la misura la facciamo su cose che esistono, cioè questo qui è un grafico un po' difficile da capire, però questa è la nostra galassia con le sue stelline che si vedono, cioè la cosa spirale. Questo è il centro, queste sono le stelle di cui io misuro la rotazione. Poi vi faccio vedere come credo sia la prossima slide. Comunque. Qui io misuro che la velocità di rotazione delle stelle a questa distanza è più o meno qua. Okay. Poi se vado più fuori ho questi contorni che sono contorni di isodensità, di isointensità, che sono invece di un'altra componente delle galassie, che è l'idrogeno neutro, che è distribuito molto al di fuori. L'idrogeno neutro, anche lui, viene rivelato attraverso una riga, quindi si riesce a misurare la posizione della riga e si riesce a misurare che questo idrogeno è anche lui in rotazione rispetto al centro e ha una rotazione tale per cui queste qui a questo punto non è più la rotazione delle stelle, ma è la rotazione dell'idrogeno neutro, che però è solidale in quel sistema. Qui le stelle finiscono più o meno, perché come vedete questa è un'immagine ottica, più o meno finiscono qui, e invece se arriviamo anche a distanze che sono 3 volte, 4 volte, 5 volte, continua a essere piatta. Infatti, fino a che non è stato possibile misurare la distanza a distanze grosse, e c'è sempre stata una forma di ambiguità, perché se si ferma qui dice vabbè, ho sbagliato un pochettino perché le stelle dovevano far così, sono un po' sopra, però adesso vuol dire che la curva fa così, un po' sbagliato, non ci ho messo tutta la materia. Quando arriviamo a questa cosa dove le stelle devono stare qua sotto, allora è evidente. Per cui questa scoperta, anche questa, è relativamente recente, perché fino a che non si è potuti andare veramente lontani, gli errori, l'incertezza, ma forse lasciavano ancora la possibilità che, sarebbe dovuto già cominciare a scendere, però ho sbagliato di un pochettino, adesso scenderà. Qui non scende. Vabbè, questo per esempio è la stessa galassia di prima, mentre si riescono a misurare le stelle in questa fino a questa dimensione, queste sono sulla stessa scala. È chiaro che se si studia l'idrogeno neutro, che guarda caso ha la stessa forma più o meno dei bracci a spirali, anche lui ruota, non c'è dubbio. E a questo punto invece che misurare da qui a qui, si misura da qui a qui. E quindi la curva è molto più estesa e quindi noi sappiamo che non scende. E come facciamo a misurarlo? Ritorniamo al famoso effetto Doppler. Esattamente lo stesso concetto di quando vogliamo capire se una galassia è lontana. Se la galassia ruota, la parte che è in avvicinamento rispetto alla parte che è in allontanamento avrà due, questo proprio è uno spettro vero preso al telescopio, la riga di riferimento, che è quella del nucleo, diciamo, è qui, nella parte in cui la galassia si allontana, lo spostamento è in alto in questa slide, e nella parte in cui si avvicina lo spostamento è un po' più in basso. Quindi la misura dell'emissione della riga a diversi raggi permette di ricostruire, esattamente come facciamo per la distanza per la velocità delle galassie, la curva di rotazione, che è una cosa in cui questo è il centro, se uno va verso sinistra la velocità cresce rispetto al centro, se uno va verso destra la velocità decresce rispetto al centro, vuol dire che appunto questo punto della galassia è in moto rispetto al centro, e sono tutte e due in moto rispetto a noi, ma quello che noi interessa in questo caso non è tanto il moto rispetto a noi, ma il moto rispetto al centro, e quindi da qui si ricostruisce la velocità di questo punto della galassia rispetto al centro, facendolo con le stelle prima, poi facendolo con la riga dell'idrogeno, eccetera, eccetera. Avendo stabilito che non ce n'è, noi adesso sappiamo che c'è la materia oscura. Per cui vi ho detto che la galassia è fatta di stelle, ma di altre cose anche, a parte la materia oscura che non osserviamo, ma che osserviamo per gli effetti che ha. Ci sono degli altri ingredienti che noi riconosciamo, e perché guardiamo le galassie non solo con gli occhi, non solo nella banda visibile, ma li guardiamo in varie bande. E questo ci permette di trovare degli ingredienti che altrimenti non si vedrebbero, perché da una parte è vero che la polvere, per esempio, la si vede perché è oscura, però è anche vero che se la polvere è oscura tanto, vediamo la polvere ma poi non vediamo le stelle, quindi non sappiamo poi, cioè se c'è un velo davanti non si sa cosa c'è dietro, mentre osservandole ad altre lunghezze d'onda si riesce a penetrare per esempio lo schermo della polvere. In altri casi, se noi non guardiamo nella banda X, cioè non guardiamo per vedere il gas che emette a qualche milione di grado, noi non sapremo mai che quel gas c'è, perché se noi lo guardiamo nella banda ottica, diciamo, non lo vediamo. Quindi una cosa fondamentale è che mentre la banda ottica, che è la nostra, che è quella che cui il nostro occhio è conformato, che è la banda di emissione del Sole e che quindi è la banda naturale di riferimento per noi, è una banda che rispetto alla possibilità di emissione che hanno questi oggetti è una banda limitatissima, è piccolissima. Ovviamente è anche la banda che arriva facilmente a terra insieme alla banda radio, altre bande bisogna andarle a guardare solo sui satelliti, e quindi anche questo ha fatto sì che le cose venissero fatte solo recentemente. Anche la banda ottica comunque dal spazio funziona meglio, perché questo qui è lo stesso oggetto guardato nello spazio con Hubble Space Telescope, è guardato a terra con uno strumento di 8 metri che, voglio dire, è tra i più grandi costruiti, eppure i dettagli che si vedono nello Hubble Space Telescope rispetto ai telescopi di 8 metri sono ancora abbastanza, vale ancora la pena, perché in compenso noi abbiamo quello che ci protegge, che è la nostra atmosfera, che però da un punto di vista astronomico. Comunque, quindi, per esempio, se noi guardiamo questa galassia, che è una galassia famosa, vi l'ho già fatta vedere, si chiama Vortice, è una galassia con tutte le sue belle spiraline, con una sua compagna, la Clipper agisce di sopra, e che già vedete da questa immagine che questo oggetto è molto più rosso di quest'altro, tant'è vero che quando lo guardano l'ultravioletto, quell'oggetto lì non c'è più, perché le stelle che emettono in questa banda non ci sono più, e la forma di questo oggetto è simile, perché si riconosce che c'ha la struttura spirale eccetera, però ha un aspetto molto diverso, è fatta molto più a nodi, perché emergono tutte le zone di formazione stellare che nell'ultravioletto sono prominenti. Quindi se uno vuole studiare le regioni di formazione stellare è meglio che guardi un oggetto nell'ultravioletto piuttosto che nell'ottico. D'altra parte, se vuole vedere il gas caldo, oppure se vuole vedere l'emissione dovuta ai buchi neri, a quegli oggetti collassati, che forse non avete fatto perché credo che fosse la lezione della che non avete fatto, ma comunque che poi farei, cioè anche lì le condizioni estreme della materia, le vedete nei raggi X. Questo gas emette a qualche milione di gradi, o lo andate a vedere in questa banda o non lo vedrete mai, perché non ha nessun altro effetto, non è neanche come la polvere che assorbe, proprio è totalmente trasparente nel coso. E se volete invece vedere tutte le sorgenti puntiforme che potrebbero essere legate a dei buchi neri, a degli oggetti compatti, agli oggetti che si formano alla fine dell'evoluzione di una stella, di un insieme di stelle, li dovete guardare nella banda X, se no non li vedete. Ovviamente questo oggetto qui non è ovvio che è l'oggetto di prima, cioè io vi dico che è lo stesso, e perché c'è questa signora qua che ritorna a essere interessante, però la forma che voi vedete nella banda X è piuttosto diversa, perché non è detto che il gas caldo e le sorgenti evolute siano distribuite esattamente come le stelle giovani che si vedono nell'ultravioletto. Se poi lo volete guardare nell'infrarosso, che è un'altra banda in cui si vedono per esempio le polveri calde, oppure si vedono le stelle più vecchie, non quelle giovani ma quelle ancora più vecchie del Sole, la forma ritorna, i dettagli sono molto diversi, perché non ci sono più i grossi contrasti dovuti alle regioni di formazione stellare che avevate visto in tutti quei bugnolotti, quei noduli che si vedevano nell'ultravioletto. E lo stesso nell'idrogeno che si vede nella banda radio, anche qui vedete una forma che ricorda, ma che non è esattamente la stessa. Per cui è importante, se uno vuole studiare tutte le componenti delle galassie, guardarle in tutte le bande possibili per riuscire ad ottenere tutte le informazioni possibili. Un altro motivo per cui è importante guardarle in tutte le bande possibili, per esempio questi qui sono tre oggetti casuali nel cielo, sappiamo che sono alla stessa distanza, ma questo non ci dice molto. Se poi lo guardiamo nel gas freddo, allora l'informazione che ci viene è molto diversa, non sono tre oggetti che sono lì per caso, sono tre oggetti che hanno una storia comune, perché questo gas che lega tutti e tre gli oggetti qualche cosa vorrà dire. Per cui se noi vogliamo capire A, se sono legati tra di loro o no, se sono partiti dallo stesso nube o no, se si sono incontrati dopo o no, da questa informazione non lo sappiamo, da qua sappiamo che questi tre oggetti sanno dell'esistenza l'uno dell'altro, su questo non c'è dubbio, perché hanno dei canali di comunicazione ben evidenti. Lo stesso se noi guardiamo l'ottico di questo oggetto, che è un che è un oggetto al centro della massa della Vergine, l'oggetto ottico è una insieme di stelle più o meno tonde, se lo guardiamo nella banda X dove vediamo il gas caldo, l'emissione dovuta a un nucleo centrale, tutta una serie di informazioni che da qua non avremo, e se lo guardiamo nella banda radio sappiamo che questo oggetto è di queste dimensioni, che è 10 volte tanto più o meno. Quindi le informazioni che noi tiriamo fuori da un'osservazione in banda diversa, sono molto diverse e ci permettono di ricostruire tutta la storia di questi oggetti. Adesso rapidamente vi faccio un paio di esempi abbastanza eclatanti, se volete, di come una galassia può apparire nelle diverse bande. E mentre nel primo caso, che avevo fatto vedere all'inizio, c'era una sorta di ricordo della forma, qui la situazione è assolutamente diversa, e questo ci dice che questa galassia ha avuto un incontro a un certo punto della sua vita con un qualche cos'altro che gli ha lasciato questa banda di polvere che qui si vede come assorbimento, che però qui si vede che è una polvere calda, e qui si vede che fa un sacco di stelle al di fuori della parte oscurata dalla polvere, perché lì non si può vedere, e invece l'X se ne frega di tutto ciò, lui va in perterrito per la sua strada. Un altro esempio è un'altra galassia abbastanza famosa, che è la galassia Sombrero, e anche qui le diverse lunghezze d'onda ci danno delle informazioni per cui solo mettendole tutte insieme riusciamo a capire come sono fatte queste galassie. Mi chiedeva, non ricordo più quale signore,
la fine
delle galassie. Intanto cominciamo a capire com'è l'inizio. Allora, all'inizio, a un certo punto c'era una nube, questa nube si è collassata su se stessa a causa della forza di gravità, e in funzione, la teoria è abbastanza semplice, in funzione di quanto rapidamente si è raffreddato ed è collassato su se stesso, ha creato una galassia di tipo ellittico o ha creato una galassia più schiacciata di tipo spirale, anche a seconda se c'era un momento angolare iniziale, non importa. Diciamo che dalla protonube noi abbiamo due grosse categorie, una ellittica o una spirale. Però poi, se guardiamo nel mondo, troviamo degli esempi di oggetti che non riesce a creare dalla protonube, ma riesce a creare soltanto se pensi che le galassie abbiano a un certo punto incontrato delle compagne, che si siano scontrate, che si siano mangiate l'una l'altra, che qualcosa abbiano fatto. E quindi, come finiscono le galassie? Questa galassia era una galassia spirale, ha incontrato un'altra e è finita la galassia spirale che c'era prima, è diventata la galassia a ruota di carro, perché quella che era prima una spirale normale, a un certo punto gli è arrivato questo sasso nel mezzo senza che se lo aspettava, ed è diventata una cosa diversa. Quindi cosa succede alle galassie? Le galassie può succedere sia di evolvere normalmente, a un certo punto non succede niente, sono lì ferme, le stelle si sono formate, le stelle a un certo punto finiscono con i loro tempi, finiscono di vivere, di esistere, non hanno più luce, si spengono. Poco probabile, perché nel frattempo non abbiano incontrato qualcos'altro. Nel momento in cui incontrano qualcos'altro, la galassia muore e risorge. Nel senso che questa galassia era una galassia ellittica normale, senza nessuna... questa qui è una di quelle che avevo fatto vedere prima, adesso è diventata un'ellittica con una banda di assorbimento, con dell'emissione al centro, con una serie di formazione stellare che prima non c'era, e quindi è diventata un'altra cosa. Quindi la risposta è complicata, dipende da che cosa le galassie riescono a incontrare nella loro vita, e se la loro vita è tranquilla oppure se la loro vita è un po' più movimentata. Di esempi di questi di questo tipo ce ne sono in modo particolare, più si va indietro nel tempo più ce ne sono, quando diciamo l'universo era ancora un po' più in evoluzione di adesso ci siamo un pochettino calmati, ma anche nell'universo locale, tutte queste qui sono esempi di scontri fra galassie, oppure di risultati di scontri fra galassie che fanno sì che le galassie primordiali si siano trasformate in qualche altra cosa. Ogni volta che si crea una nuova onda di formazione stellare, si crea una della nuova luce e si crea una nuova forma. Quindi la galassia di prima sarà morta, non sarà morta, vedo la mia coscienza là, vado rapidamente indietro, in avanti.
Comunque sia, allontanandosi nel tempo, saranno sempre più rari gli eventi di questo tipo, perché se si allontanano vuol dire che lo spazio aumenta sempre di più e quindi diviene sempre più raro il fatto di scontrarsi.
Però l'ultimo argomento era dove vivono le galassie, cioè che tipo di ambiente hanno. Allora, il tipo di ambiente determina la risposta alla sua domanda, nel senso che se le galassie sono di questo tipo, allora sono abbastanza isolate l'una dall'altra. Se non c'è, e qui non ho preso degli esempi così, ma se questi oggetti non sono legati l'uno all'altro, ma sono lì casualmente, è vero, a un certo punto questa cosa si disperde. Già se siamo nel caso precedente in cui vi avevo fatto vedere che c'è l'idrogeno neutro che le lega, non è così vero che si allontanano, perché la forza di gravità le tiene insieme, perché sennò quella struttura non l'avremmo vista, quindi quelle lì probabilmente finiranno in un unico oggetto. Poi quell'oggetto sarà lontano dagli altri, però intanto quelle tre galassie diventeranno un oggetto solo. Se invece le galassie sono appunto, per esempio, in una struttura di questo genere, queste galassie sono tutte legate l'una all'altro. Quindi a un certo, questa qui no, è una galassia che non c'entra, è una galassia proiettata, ma queste galassie tutte gialline sono tutte alla stessa distanza, sono tutte nello stesso, nella stessa buca di potenziale, sono tutte legate gravitazionalmente l'una all'altra. Già queste due si stanno mangiando l'un l'altra, è probabile che anche queste prima o poi o vengono espulse, perché passando vicino l'una all'altra fanno l'effetto fionda, per cui una viene sbalzata via, oppure viene mangiata. Quindi queste signore, la probabilità è alta che la prossima volta che lo guardiamo, fra qualche miliardo di anni, ne troviamo una di meno, più grande, ma una di meno. Se poi siamo in un campo ancora più affollato, qui siamo nell'ammasso di Coma, questo è a Z0, ma esistevano già degli ammassi a un redshift 2, cioè molto lontano nel tempo, quando l'universo era molto giovane. Già questi oggetti qui sono tutti oggetti che sono legati gravitazionalmente l'uno all'altro, perché c'è la famosa massa oscura, che anche negli ammassi di galassie esiste ed è stata misurata con lo stesso tipo di ragionamento, ha un effetto gravitazionale, e quindi vuol dire che c'è della massa che noi non conosciamo. Se c'è tanta massa e l'oggetto è quindi un oggetto molto più grande, di massa molto più grande, ma di cui noi ne vediamo solo una parte, la probabilità che prima o poi questa massa, proprio per effetto della gravità, non riesca mai a scollarsi l'una dall'altra è grande, e prima o poi tutto cade nel centro, e quando è caduto nel centro è diventato un oggetto solo. Quindi E tra l'altro lo vediamo anche perché effettivamente se noi guardiamo proprio il tipo di galassia dove sta, nel campo rado ci sono le galassie blu, cioè ci sono delle galassie che hanno ancora che fanno la loro evoluzione da sole, mentre nel campo denso le galassie che noi vediamo sono quelle rosse, cioè sono quelle che si sono scontrate, hanno avuto, hanno fatto, hanno brigato, si sono già esaurite, hanno fatto tutto quello che potevano fare, non hanno più nuovo materiale e sono mediamente più massicce e sono mediamente stanche, hanno già fatto tutta la loro vita. Quindi dipende il loro futuro dipende da dove stanno. Hanno tanti compagni, è probabile che finiscano come oggetti di questo genere, se sono a spasso per l'universo, per i fatti loro, sono degli oggetti di questo genere. Quindi la risposta è ancora...
Ma il buco nero all'interno? Cioè, può avere un'influenza?
Il buco nero all'interno può e può non avere un'influenza. Anche lì dipende. Il buco nero di per sé non ce l'ha. Se il buco nero, nel senso che il buco nero è un centro di gravità, quindi ha influenza perché è il punto in cui, intorno al quale il tutto si muove. Se il buco nero diventa un buco nero attivo, cioè se in qualche modo è un oggetto che crea intorno a sé, che produce energia perché viene alimentato e quindi in qualche modo non tanto uscire dal buco nero, ma prima di cadere la materia dentro il buco nero fa un sacco di macello, e questo ve lo spiegano bene la prossima volta, allora sì, può avere un'influenza, perché come gli cade la materia dentro, lui emette energia, l'energia che emette ha influenza sul resto. Fino a che punto dipende dalla potenza del buco nero, dipende da tutta una serie di... Per cui basta, io con questo vi ho detto anche troppo, e se avete domande ho finito.